Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della sanità e in onda come sempre il venerdì mattina, dopo il GR delle 10.30 andiamo avanti fino alle 11.30 in redazione Cora Arancia, in studio Elena Mordiglia, accanto a me Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Allora, tanto una giornata speciale quella di oggi perché è cominciata la festa di Radio Popolare, comincia oggi, non è ancora cominciata, comincia oggi nel tardo pomeriggio, ci potete raggiungere. Tra poco vi racconteremo anche di più dell'evento che abbiamo in programma. Prima vi dico i nostri riferimenti, il nostro riferimento 372@radiopopolare.it è la mail a cui ci dovete scrivere, abbiamo anche una pagina di Facebook che potete seguire. Poi vi ricordiamo come sempre che sono cambiate le modalità per contattare il difensore civico, ora si fa online, dovete leggere le indicazioni che abbiamo scritto nel post della pagina di Facebook, in quella di 372, in quella dell'Osservatorio Salute e in quella di Vittorio Agnoletto. Post naturalmente che si può leggere anche senza avere un account su Facebook, e nelle stesse pagine trovate anche le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. Allora, l'abbiamo detto, oggi comincia la festa di Radio Popolare, noi domani, caro Vittorio, saremo alla Pedana del Faggio alle 11, quindi apriamo la festa in qualche modo insieme agli altri eventi delle 11, però c'è solo un altro, quindi insomma apriamo la festa di Radio Popolare di quest'anno all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, ormai lo sapete benissimo, ci trovate alle 11 alla Pedana del Faggio con questo incontro che abbiamo intitolato Sanità in Movimento, Spagna, Grecia, Italia, i portavoce dei movimenti raccontano la lotta in difesa della sanità pubblica.
Eh sì, perché lo scontro è uno scontro globale che attraversa tutto il pianeta, che attraversa l'Europa e che in questo momento si concentra soprattutto nell'opera del Sud. Qual è lo scontro? È tra il diritto alla salute, la lotta dei popoli, dei cittadini per mantenere o conquistare il diritto universale alla cura, e dall'altra parte la salute trasformata in profitto, la sanità nelle mani di pochi che vogliono solo e semplicemente guadagnare sulla nostra pelle in senso proprio reale del termine. E quindi questo è il tema che abbiamo scelto per il dibattito di domani. E quindi la puntata di oggi noi la inizieremo ascoltando Carmen Esbrie, portavoce di Marea Blanca, il grande movimento per la sanità pubblica spagnola, che appunto sarà con noi domani insieme a Foibos, che è un rappresentante del movimento per il diritto alla salute della Grecia. Oggi poi continueremo la nostra inchiesta su quello che sta avvenendo in Lombardia, privatizzazione dei servizi, situazione da inferno dantesco nei pronto soccorsi. Avremo poi una finestra sulla dislessia e il mondo del lavoro, i disturbi specifici dell'apprendimento. Finora se ne parla sempre come se fossero rivolti unicamente ai bambini, alla scuola. No, questo tema riguarda anche il lavoro. E poi concluderemo la puntata di oggi con un ospite d'eccezione. Avremo ai microfoni l'ex ministro della giustizia, il professor Giovanni Maria Flick, che parlerà della nuova legge sugli anziani fragili e sui rischi che questa comporta sempre in termini di diritti.
Domani allora alla festa di Radio Popolare alle 11 alla Pedana del Faggio ci sarà l'incontro, diciamo in qualche modo targato 37.2, ci saranno tra le altre persone Carmen Esbrie sarà con noi, e allora andiamo ad ascoltare perché noi vi vogliamo proporre un'intervista in anteprima così da prepararci per domani.
Come nasce questo movimento in difesa della salute pubblica in Spagna?
Come è nato questo movimento in difesa della salute pubblica in Spagna?
Pues nació de forma espontánea, ante un golpe bajo.
Marea Blanca nacque spontaneamente subito dopo un colpo di mano del governo conservatore del Partito Popolare, che cercò di cambiare il modello sanitario in modo brutale, convertendolo in un modello basato sulle assicurazioni al posto di un servizio pubblico al servizio dei cittadini. Legalmente però la tutela della salute continua ad essere un diritto perché è prevista dalla legge del 1986. Un movimento con questi obiettivi nacque a Madrid effettivamente ben prima della nascita di Marea Blanca, che sorse nel 2012, anno in cui venne approvato questo decreto da parte del governo di Mariano Rajoy. C'erano quindi anche prima dei movimenti a difesa della sanità pubblica, però come Marea Blanca siamo nati in quel momento. E a partire da quel momento in altri luoghi, come per esempio in Catalogna, nel giro di poco tempo, chi era già attivo per la difesa della sanità pubblica ha cominciato a chiamarsi nello stesso modo. La Marea Blanca ha iniziato così ad ampliarsi a livello nazionale, compresi i comuni più piccoli. Ora di fatto copriamo tutto il territorio nazionale e questo non vuol dire che facciamo tutti parte della stessa rete, ma che il movimento è presente in tutta la Spagna.
Il movimento sta in tutto il territorio spagnolo.
Come è organizzato?
Come è organizzato? Ci sono gruppi autonomi o c'è una struttura stabile a livello nazionale o provinciale?
O provinciale.
Bueno, realmente son grupos autónomos porque aquí la sanidad pública está.
In realtà sono gruppi autonomi perché qui in Spagna la sanità è di competenza delle comunità autonome locali. Però dal 2016 abbiamo iniziato a promuovere un coordinamento statale a cui sono legati la maggior parte delle comunità autonome. Però il lavoro di ciascun gruppo è autonomo, anche se è in rete, e noi entriamo in azione solo quando lo riteniamo necessario. Resta fondamentale mantenere una comunicazione sempre aperta, soprattutto di fronte all'avanzamento del neoliberalismo e della privatizzazione.
Quando l'avanzo del neoliberalismo e la privatizzazione están siendo tan horrorosos, ¿no?
¿Cuáles son los objetivos concretos?
Quali sono gli obiettivi concreti che ti sei prefissata? Hai già raggiunto qualcuno di questi obiettivi? Hai già vinto alcune battaglie?
Ganaste alguna batalla?
Bueno, los objetivos concretos han sido desde el principio la defensa de un derecho humano que es el de la salud.
L'obiettivo principale è stato fin dall'inizio la difesa di un diritto umano, cioè quello della salute. La salute intesa non solo come malattia, cioè la cura della malattia, ma come garanzia del fatto che ogni persona possa avere mezzi per affrontare qualsiasi problema di salute. Tutelare la salute vuol dire anche promuovere la prevenzione, un aspetto che purtroppo si sta perdendo perché il mercato è sempre più in mano a privati. La prevenzione è sempre più minata. E questo è legato anche alla mancanza di personale. Questo problema pesa però molto sui pazienti a cui vengono negati tutta una serie di diritti a partire dalle lunghe attese per le visite. Possiamo dire di aver già vinto alcune battaglie. Per esempio abbiamo ottenuto che non venissero privatizzati alcuni ospedali, che altrimenti sarebbero finiti in mano a privati in maniera automatica e praticamente senza nessuna garanzia per i pazienti. Questo è successo qui in Madrid, che è stato un laboratorio per un servizio pubblico universale. Siamo riusciti a ottenere molto, per esempio anche gli ambulatori degli ospedali sarebbero stati privatizzati, abbiamo ottenuto che restassero statali. Avrebbero anche voluto far pagare le ricette mediche un euro l'una, siamo riusciti ad ottenere che questo non succedesse. Insomma, una serie di successi, comprese le dimissioni del consigliere con delega alla sanità, al quale auguriamo di non essere rieletto alle prossime elezioni del 28 maggio. Abbiamo ottenuto anche altri successi, ma soprattutto il nostro obiettivo è quello di coscientizzare la cittadinanza ed è un cammino iniziato ormai 11 anni fa.
Ese servizio pubblico che è fondamentale per i cittadini e le cittadine. Porque te atiende desde que naces hasta que mueres. Y bueno, no sé si alguna otra cosa. Sí.
¿Cuáles son las relaciones con?
¿Qué relaciones ci sono con le forze politiche di sinistra?
Bien, las relaciones son buenas. Nosotros nos relacionamos bien con todo el mundo. Ahora, no quiere decir que estemos de acuerdo con todas las fuerzas políticas de izquierdas.
Le relazioni sono buone, noi ci relazioniamo bene con tutto il mondo. Questo non vuol dire che siamo d'accordo con tutte le forze politiche di sinistra. Crediamo che dovrebbe esserci un lavoro di squadra, soprattutto in questo momento cruciale in cui stiamo per perdere e il Partito Popolare tornerà al potere a Madrid, e un momento in cui in generale assistiamo alla crescita di un partito di estrema destra come Vox. Al momento, dicevo, le relazioni sono buone, però non tutti parlano il nostro stesso linguaggio né difendono le nostre stesse idee. Pensiamo che la sanità pubblica sia patrimonio della cittadinanza, che noi siamo i proprietari perché paghiamo direttamente con le nostre tasse e la finanziamo con i nostri sforzi. Invece stanno utilizzando fondi per finanziare entità private e speculative, che sempre più spesso sono fondi avvoltoio, che si prendono i soldi e che non si interessano della salute delle persone. Vogliamo in questo momento che i partiti di sinistra facciano un lavoro di squadra per riuscire a superare questa difficoltà terribile che stiamo affrontando, perché non c'è chiarezza su questo punto. La prospettiva è il pubblico o il privato? Già solo chiedersi se è meglio il pubblico o il privato vuol dire puntare al privato. Non c'è nessuno spazio per questo modello che dicono che ci viene imposto dall'Europa, ma in realtà non viene da nessuna parte. È evidente che l'Unione Europea ha un'impronta ultracapitalista e questo già lo sappiamo. Questo non vuol dire però che i governi debbano sottomettersi a questa forma. Lo fanno solo se lo vogliono. Noi esigiamo un servizio pubblico al 100%, con una gestione diretta senza intromissioni del mercato, con una compartecipazione cittadina, con consigli di salute a tutti i livelli, dai comuni ai centri di salute alle comunità autonome. E puntiamo alla creazione di un osservatorio che sia sotto la diretta gestione di Marea Blanca. Chiediamo lo stesso rispetto e la partecipazione che hanno gli altri agenti sociali. Al momento in Spagna ci sono due grandi sindacati, ma manca un ruolo, quello dei cittadini.
Credo che falta una pata, che è la de los ciudadanos, y esa la queremos nosotros. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a vosotras. Un saludo.
Grazie mille, grazie a Sara Milanese che ha tradotto questa intervista e che l'ha doppiata insieme a Martina Stefanoni.
Un'intervista molto interessante perché ci fa vedere quante similitudini ci sono tra la Spagna e l'Italia nell'organizzazione del servizio sanitario. Avete ascoltato che anche lì una parte importante della gestione è nelle mani delle regioni autonome, come in questo caso quella di Madrid. E quindi anche il movimento spagnolo deve avere degli interlocutori sia regionali che nazionali. E poi è interessante da discutere anche domani come sono riusciti ad organizzarsi dentro un movimento nazionale, quindi anche capace, quando necessario, di parlare con un'unica voce. E domani scopriremo anche che hanno ottenuto dei risultati molto concreti.
Alle 11, quindi appuntamento alle 11 alla Pedana del Faggio, che è quella postazione diciamo sul viale principale. Andiamo avanti. Il disastro della sanità lombarda non è solo quello delle liste di attesa di cui parliamo molto spesso, ma andiamo avanti. Abbiamo al telefono Annalisa che ci racconta la sua esperienza al pronto soccorso di Como.
Buongiorno, saluti a tutti.
Buongiorno, grazie di essere qua con noi. Allora, lei ci ha contattato per raccontarci una sua esperienza a Como. Cos'è accaduto?
Esatto, allora l'esperienza in questione riguarda il mese di aprile, riguarda il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna. Una persona fragile che ha avuto un problema di rottura del femore, è stata portata in pronto soccorso e purtroppo è rimasta per ben 4 giorni su un lettino del pronto soccorso sotto una luce di 24 ore su 24, con un'assistenza sicuramente non sufficiente per una persona con delle fragilità, tra l'altro ben espresse, ben dichiarate a tutto il personale. Dopo diversi contatti che ho tentato di tenere con personale sanitario e medici, non sono riuscita ad ottenere niente, nel senso che la signora è rimasta su questo benedetto lettino in un corridoio affollato con un sacco di altre persone, tra cui altre persone fragili, che purtroppo non avevano la fortuna che, tra virgolette, aveva mia suocera, perché noi ci alternavamo 24 ore su 24 per assisterla. E dopo diverse rimostranze mi sono sentita dire che non c'era disponibilità di letti, non solo al Sant'Anna di Como, ma in tutta la Lombardia. Al che ho detto, vabbè, quei 4 soldi che mia suocera via, vediamo di utilizzarli per una camera privata. Mi è stata negata anche quella, dicendo che da quando c'è stato il Covid non c'era disponibile nemmeno una camera privata. Al che dopo varie insistenze ho alzato un po' i toni, perché vedevo che comunque non venivo considerata. Finalmente si è palesata una dottoressa che mi ha detto che versavano in una situazione disastrosa. Se avessi potuto accendere un faro sulla situazione del Sant'Anna, lei sarebbe stata ben disposta a togliersi la maschera e a dire che effettivamente c'è qualcosa che non va. Quindi ho cercato in tutti i modi, mi sono rivolta all'URBA, mi sono rivolta ad un giornale locale, mi sono rivolta alla provincia, ho scritto ad altre trasmissioni di rilevanza nazionale e ho lanciato una petizione su Change.org. per denunciare questa situazione disastrosa al pronto soccorso del Sant'Anna. Ed eccomi qua.
Quindi, se abbiamo capito bene, sua suocera quanti anni ha?
Mia suocera ha 83 anni. E è una persona fragile.
Sì, cioè che patologia?
Ha un'esenzione C02, quindi un'invalidità elevata.
Ed è rimasta quattro giorni al pronto soccorso.
Sì, in un corridoio parcheggiata con altre persone, con un sacco di altre persone.
E poi come si è conclusa la vicenda?
Si è conclusa che appunto dopo diverse dimostranze, diversi contatti dove mi si diceva tutto il contrario di tutto, per cui mi si diceva che non c'era posto, premetto, uno degli ortopedici mi ha detto che i femori vanno trattati in 24-48 ore, perché altrimenti i rischi sono notevoli. Ecco, mia suocera è stata operata dopo ben 7 giorni, di cui 4 senza un'assistenza adeguata, senza un materassino antidecubito, passati in un lettino del pronto soccorso. Dopo che io ho sbottato e ho avuto questa querela con il medico di reparto, finalmente è stato trovato il letto il 5° giorno ed è stata operata dopo altri 4 giorni, in totale 7 giorni. Io non so se questo abbia influito o meno, fatto sta che dopo la prima operazione mia suocera ne ha dovuto subire una seconda, perché in riabilitazione il femore è uscito dalla sua sede, adesso io non sono un'esperta, comunque ha dovuto subire una seconda operazione, ritornare nuovamente dalla riabilitazione al Sant'Anna per essere operata nuovamente. Tutto verrà stabilito in altre sedi, ma chi mi dice che se operata subito magari avrebbe potuto evitare una seconda operazione?
Ecco, ovviamente noi non siamo in grado di dare una risposta a questa sua domanda.
Certo, io la domanda me la posso fare e la posso porre giustamente.
La sua domanda è legittima e noi l'abbiamo chiamata, senso che abbiamo detto venga in trasmissione a raccontare questa storia, perché purtroppo quello che lei descrive è un dato comune praticamente a quasi tutti i pronto soccorsi. Cioè le persone arrivano e rischiano di rimanere in pronto soccorso 1, 2, 3, 4 e purtroppo anche più giorni senza essere trasferiti in reparto e alcune volte in condizioni veramente di estrema promiscuità, così anche senza rispetto molte volte di quella dignità umana.
Sì, delle esigenze basilari.
Esattamente, perché ognuno ha dei bisogni da fare, perché deve avere una privacy quando viene cambiato, perché nei pronto soccorsi devono poter somministrare le terapie, perché sta assumendo delle terapie e in quel momento rimane fermo alcuni giorni pronto soccorso. Ecco, questo molte volte non avviene. Dico chiaramente che, salvo eccezioni, la responsabilità non è assolutamente del personale che è nel pronto soccorso, ma è delle condizioni nelle quali quel personale si trova ad agire, ridotto enormemente nel numero, con turni assolutamente massacranti.
Massacranti, sicuramente.
E qui quindi sono.
Riversa anche sul paziente stesso, perché ci sono personale che comunque è sempre gentile e disponibile, altre persone invece rispondono veramente anche in malo modo, saranno stressate, avranno dei turni massacranti, io non lo metto in dubbio, però chi ne fa le spese è sempre la persona più debole, in quel caso il paziente che non è in grado di difendersi.
Signora, io la ringrazio e posso testimoniare che io mi sono trovato personalmente per vicende familiari in una situazione di dover essere al pronto soccorso per vedere cosa accadeva a un familiare, e anche lì ho avuto la stessa esperienza, a un certo punto di scontro con personale, c'è personale molto aggressivo. Una volta che ho chiarito che le richieste mie e dei parenti non erano rispetto a un'accusa rispetto al personale, ma era una critica alla direzione sanitaria di come avevo organizzato il tutto, allora il rapporto è completamente cambiato e anch'io mi sono trovato in una situazione dove mi hanno detto scriva la direzione sanitaria, dico guardi non si preoccupi, tutte le settimane insistiamo con la trasmissione 37.2. Ecco, ovviamente nel pronto soccorso cosa c'è necessità? C'è necessità di aumentare gli stipendi, c'è necessità di ridurre i tempi di lavoro, di favorire quindi anche le assunzioni modificando le modalità di lavoro, c'è necessità di imporre agli ospedali privati stati accreditati di avere anche loro dei pronto soccorsi, perché altrimenti tutto poi si riversa sugli ospedali pubblici e soprattutto nel weekend il girone dantesco diventa peggiore.
Enorme, esattamente.
Grazie moltissimo.
Esattamente.
Grazie Annalisa, a risentirci.
Arrivederci,
grazie ancora. Scriveteci a 372@radiopopolare.it sempre. E in questa situazione ovviamente avanza la privatizzazione dei servizi sanitari. Andiamo ad ascoltare questa intervista realizzata dalla nostra Cora Aranci.
Do il benvenuto a Ferdinando De Capitani. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Ferdinando De Capitani è consigliere comunale di minoranza a Molteno, siamo in provincia di Lecco, paese di cui anche è stato sindaco per 10 anni fra il 1999 e il 2009. E andiamo a Molteno, quindi andiamo in questo comune perché lì è stato realizzato un ambulatorio medico, realizzato appunto una nuova costruzione con fondi pubblici, destinato però, a quanto si capisce, a una gestione sostanzialmente privata. Le chiedo, Ferdinando De Capitani, se può riassumerci brevemente la vicenda, un po' partendo dall'inizio di questo progetto, e poi andremo a vedere quali sono i problemi che sono poi emersi.
Sì, vabbè, questa amministrazione comunale ha sempre avuto questo intento di realizzare questi nuovi ambulatori, però praticamente sempre con questa idea che poi ora stanno cercando di realizzare, poi di dare in gestione ad un privato. Nell'aprile del 2002 ha aperto un avviso pubblico in questo, per assegnarne la locazione e i locali dell'ambulatorio. Infatti nell'avviso veniva specificato che nei quattro, perché sono quattro ambulatori, la struttura non è grandissima, due erano usati dai medici di medicina generale nei loro orari di visita, però dicendo che negli orari liberi possono essere utilizzati anche dai privati, insieme agli altri due che sono destinati esclusivamente ai privati. No? Noi l'abbiamo sempre contrastata, considerata sbagliata, veramente fuori anche per un paese come il nostro, dove il rapporto medico-medicina di base è molto stretto, quindi l'ingerenza del privato va anche un po' a turbare quel rapporto che giustamente ci deve essere tra il medico e il paziente. No? La cosa che poi ha incominciato un po' a insospettirti è che comunque al di là delle parole poi di fatto l'ambulatorio non venivano mai aperti. E allora abbiamo incominciato a approfondire un po' la questione, abbiamo visto che comunque abbiamo capito che i ritardi non erano dovuti a piccoli inciampi, un rubinetto che manca, un armadietto, queste cose, ma erano dovute invece alla difficoltà di avere l'autorizzazione dal servizio sanitario, dall'ASL. Poi abbiamo cominciato a andare a vedere, c'è il DGR delle regole del 2019, dove va comunque a regolamentare un pochino queste possibili gestioni comuni. E ci sono delle norme molto precise, ad esempio una cosa era l'attività, norma di legge, deve essere regolamentata e autorizzata e abilitata all'esercizio, cosa che ad oggi manca completamente, che l'attività deve essere svolta in spazi dedicati, in tempi dedicati, ovvero in giorni orari diversi da quelli stabiliti per l'attività istituzionale. Ma la cosa anche più importante, che lì è difficile da applicare, è che deve esserci una carta dei servizi che deve indicare chiaramente la presenza di entrambi i servizi e le diverse modalità per accedervi. E questo è un po' quello che abbiamo portato in consiglio comunale, cercando di far emergere la verità, che il ritardo non era dovuto a piccole questioni di sistemazione, e lì abbiamo espresso ancora il nostro parere abbastanza anche duramente, ricordando all'amministrazione che aveva speso più di 650.000 euro per una struttura pubblica e che oggi si vuole dare in affidamento ad un privato. E abbiamo ricordato che anche in regione, dove c'è un processo di privatizzazione strisciante, l'abbiamo definito così, della sanità, però ci sono anche delle norme che prevedono dei paletti etico-morali che impediscono che pubblico e privato vengano a stretto contatto, e sembra che la nostra struttura non sia idonea e che non possa permettere questa condivisione. C'è una forma di, secondo noi, di induzione per il cittadino a spostare l'attenzione a prestazioni il regime di solvenza verso il privato, sono scelte che inducono anche a spostare, o stanno già facendo, il servizio sanitario ad una logica universale, equa e solidale, sempre più verso un modello privatista economico assicurativo, con tutte le conseguenze che già vediamo.
Se ho ben capito, dovranno fare delle modifiche strutturali per suddividere meglio l'attività privata da quella pubblica all'interno di questo ambulatorio, perché la normativa vieta una commissione.
Esatto. Ma noi su questo vi abbiamo già detto, terremo una posizione molto forte, perché comunque noi riteniamo che non ci siano le condizioni in quel tipo di struttura, anche facendo alcuni piccoli interventi, perché l'edificio non consente di fatto la separazione delle due cose, e quindi su questo chiameremo in campo anche le strutture, l'ATS, queste cose. Saremo molto vigili e attenti, non vogliamo vedere questa cosa a Molteno, ecco.
Abbiamo scelto di farvi ascoltare questo racconto che riguarda un piccolo paese, ma perché la situazione è uguale dappertutto. Si tenta in ogni modo di privatizzare la sanità, ma qui c'è di peggio. Si investono soldi pubblici, in base a quello che abbiamo ascoltato, per favorire l'insediamento della sanità privata a spese del pubblico e dentro locali del pubblico anche in un piccolo paesino. E quindi questo non significa solo che il privato entra nel servizio sanitario, non significa solo che si sviluppa una concorrenza, ma significa, come tante volte abbiamo detto, che il privato viaggia poi sulle gambe, cioè sulle risorse pubbliche, cioè sui soldi di tutti noi. Ecco allora il significato generale di una storia che riguarda un piccolo paese. Ecco. Anche questo è un tema che ritroveremo domani quando parleremo di Grecia, quando parleremo di Spagna, e sarà anche interessante magari scoprire che alcune delle sigle private che sono a capo di grandi imperi della sanità privata poi sono le stesse che agiscono in diversi paesi del Sud Europa.
Un attimo fa Vittorio Agnoletto diceva ne parleremo domani, dove? Alla festa di Radio Popolare, naturalmente, che comincia oggi. Noi saremo domani sabato 10 giugno alle 11 alla Pedana del Faggio con il nostro incontro Sanità in Movimento, in cui vedremo appunto le lotte in difesa della sanità pubblica in tre luoghi, uno è l'Italia naturalmente e poi anche la Spagna e la Grecia. E cambiamo argomento, voltiamo pagina, sentiamo parlare sempre più spesso di DSA, i disturbi specifici dell'apprendimento. In genere questi disturbi vengono riferiti sempre ai bambini e alla scuola, ma non è sempre così. Andiamo ad ascoltare l'intervista realizzata da Cora Rangi.
Parliamo di DSA, disturbi specifici dell'apprendimento. Ne parliamo col dottor Andrea Novelli, presidente dell'Associazione Italiana Dislessia, a cui do il benvenuto. Buongiorno Andrea Novelli.
Grazie, salve a tutti, salve a voi e ai vostri radioascoltatori.
Grazie per essere con noi e le chiederei intanto, prima di poi parlare di una legge che esiste per tutelare i lavoratori con DSA e di quali sono tutti i problemi connessi a questa condizione, appunto le chiederei di spiegare ai nostri ascoltatori cosa si intende, cosa sono questi DSA.
Il DSA è l'acronimo per disturbi specifici dell'apprendimento, e in Italia riconosciuti sono la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia. Rispettivamente riguardano la difficoltà della lettura, dell'ortografia, della grafia e del calcolo. Sono disturbi del neurosviluppo, preferiamo chiamarle caratteristiche di un individuo, dei modi di funzionare di alcune aree del cervello che in qualche modo permangono nella sua esistenza. In Italia c'è già una legge che li tutela nel mondo della scuola, si chiama legge 170 del 2010, consente all'interno dei percorsi scolastici fino al secondario e secondo grado di poter utilizzare degli strumenti compensativi e dispensativi piuttosto che delle procedure compensative. Faccio degli esempi molto semplici. Se io ho un problema di lettura, potrei utilizzare un libro digitale con una sintesi vocale che mi consente di leggere con le orecchie, quindi di ascoltare il testo dove in quel canale diciamo funziona molto bene e non ho problemi di comprensione o di tempi di studio. Da poco tempo c'è una legge nuova, la legge 25 del 2022, che diciamo amplia la possibilità di utilizzo di strumenti compensativi anche nel mondo del lavoro. C'è una percentuale di persone che va tra il 5 e il 15% della popolazione, secondo le stime internazionali, che presenta queste caratteristiche in forma e natura diversa, perché poi sono piuttosto eterogenei. Il problema ovviamente si manifesta in maniera più forte nel momento in cui dobbiamo affrontare i percorsi scolastici, ma anche diciamo lavorativi, perché per esempio una persona che dovesse leggere 40-50 mail al giorno e in tempi molto brevi, superare i test di selezione per il personale in a scelta multipla in 3 minuti, fare l'esame della patente, che è un altro scoglio sempre dove il tempo e la velocità di lettura incidono moltissimo, ecco, può incontrare delle difficoltà che si risolvono facilmente con appunto o strumenti compensativi o piccole misure compensative. Una delle più semplici è avere più tempo, per esempio.
Certo, veniamo infatti a un importante convegno che avete proprio organizzato voi dell'Associazione Italiana Dislessia il 10 maggio scorso a Palazzo Marino a Milano, che appunto ha affrontato il tema di questa legge, la legge 25 del 2022 per il mondo del lavoro.
Sì, era a un anno insomma dall'approvazione, circa un anno dall'approvazione della legge 25, quindi il primo anno di vita di questa nuova normativa. Abbiamo fatto un attimo il punto, c'è stata veramente una partecipazione del mondo del lavoro, anche dei sindacati, le stesse insomma istituzioni pubbliche. La legge è molto semplice, in realtà prevede la possibilità, a fronte di un disvelamento, cioè a fronte di una dichiarazione del dipendente, quindi non è obbligato a farlo un dipendente, se vuole lo fa, di una condizione di disturbo specifico dell'apprendimento, l'azienda deve garantire dei ragionevoli accomodamenti, quindi la possibilità di utilizzare strumenti compensativi, dispensativi in tutte le condizioni possibili, dalla selezione al passaggio di carriera all'uso quotidiano. Questi strumenti nella maggior parte dei casi, va detto, sono già presenti nelle aziende, perché oggi i principali software di utilizzo aziendale presentano già delle possibilità di utilizzare moltissime accessibilità. Per il resto basta solo modificare alcuni ritmi di lavoro, tenerne conto per esempio durante la selezione del personale. Considerate che in passato, se una persona dichiarava di avere un disturbo d'apprendimento, addirittura veniva scartato a priori dall'assunzione, quindi va fatta ancora molta formazione. Le aziende hanno risposto molto bene, per ora anche grandi aziende, alla formazione che noi proponiamo, perché proponiamo proprio dei pacchetti formativi sia per i dipendenti che per i manager che per i responsabili delle risorse umane, proprio per creare delle condizioni di inclusione a 360 gradi nell'azienda.
Quindi per poter però appunto accedere a queste misure compensative o dispensative è necessaria una diagnosi.
Questo è un tema molto importante, la ringrazio anche per la domanda, perché il problema della diagnosi adulta in Italia è ancora molto molto forte. Come dicevo, è ovvio che deve presentare una certificazione diagnostica che è normata diversamente a seconda delle regioni, comunque sempre effettuata da un medico o da uno psicologo o da equip multidisciplinari. Questa certificazione ovviamente può essere prodotta nel privato in modi diversi a seconda degli accreditamenti regionali, soprattutto dovrebbe essere prodotta dal pubblico. Il problema è che centri pubblici per la diagnosi adulta sono veramente molto pochi, e quei pochi che ci sono hanno liste d'attesa che superano anche i 10 mesi, 12 mesi. Per cui anche se in realtà anche per i concorsi pubblici, per le patenti di guida, per gli esami di accesso agli ordini professionali ed ora per il mondo del lavoro ci sono tutte queste possibilità di utilizzo di strumenti, spesso non ci sono i tempi per riuscire ad avere una documentazione nei tempi giusti, anche per l'accesso all'università, dove invece ancora una normativa chiara non è non è presente, seppur molte università hanno attivato servizi di supporto per i disturbi specifici di apprendimento anche all'interno dei test d'ingresso. Però insomma non c'è ancora un quadro. Noi chiediamo appunto con una petizione una normativa più chiara per il sistema universitario, ma anche e soprattutto dei centri per adulti, almeno uno in ogni regione.
Quindi cosa abbiamo imparato? Prima di tutto che esistono una serie di strumenti che possono venire in aiuto delle persone con disturbi specifici dell'apprendimento. Secondo, che questi strumenti non sono e non devono essere a disposizione solo dei bambini, ma riguardano anche gli adulti e possono favorire l'inserimento lavorativo. Terzo, quello che ho imparato anch'io personalmente, che nel campo dell'invalidità civile i disturbi specifici dell'apprendimento possono essere riconosciuti anche per persone adulte e non solo per i ragazzini sotto i 14 anni come in genere avviene fino ad oggi. Da ultimo, questo vuole essere da parte nostra anche una spinta, un campanello d'allarme per le istituzioni perché si rendano disponibili a fornire questi servizi e anche a fare le diagnosi.
Qualche puntata fa abbiamo parlato del disegno di legge sugli anziani fragili, abbiamo ascoltato i timori espressi da alcune associazioni.
Il 17 maggio si è svolto un convegno al Senato proprio su questa legge, una discussione centrata anche su come e quali dovranno essere poi i decreti attuativi che arriveranno nei prossimi mesi. In questo contesto è intervenuto anche il professor Giovanni Maria Flick, giurista, già ministro di Grazia e Giustizia nel governo Prodi 1, già presidente della Corte Costituzionale e oggi l'abbiamo ai nostri microfoni.
Buongiorno, benvenuto.
Grazie altrettanto a voi.
Grazie moltissimo di essere qua con noi. Allora, lei è intervenuto nel convegno che abbiamo citato prima in modo critico, un po' preoccupato per questo disegno di legge sugli anziani fragili. Quali sono gli elementi principali di preoccupazione?
Sono il fatto che l'intenzione è molto buona, quella cioè di combattere e contrastare la solitudine dell'anziano. Ed è un discorso estremamente valido. Il problema però sta nel fatto che evidentemente questo disegno di legge mira soprattutto a far dimenticare tutta la vicenda delle residenze assistite, dei morti in solitudine che hanno travagliato pesantissimamente la precedente fase di pandemia. E mira tra l'altro a dare attuazione a una delle mission del PNRR che proprio si occupa, dopo l'esperienza del Covid, della situazione particolare degli anziani. Resta il problema però che questa legge coagula in sé un gran numero di deleghe, alcune delle quali finiscono per essere poi un po' generiche e quindi forse non rispettano pienamente il tema nella prescrizione della Costituzione che prevede una riserva di legge, qualcuno sostiene relativa, qualcuno sostiene solo un principio di legalità che all'articolo 116, 117 ricorda la necessità che i servizi essenziali relativi ai diritti civili e politici siano ai diritti civili e sociali siano tutti rispettati, siano tutti attuati nella stessa misura in tutte le parti del territorio nazionale. Ora io ho un po' il timore che questa nuova disciplina, se andrà in porto, come andrà in porto attraverso i decreti delegati di attuazione, finisca per confondere ulteriormente le acque nella distinzione tra i LEA, i livelli di assistenza sanitaria, che comprendono anche quelli di assistenza sociosanitaria, e i LEP, cioè i livelli delle prestazioni in tutti gli altri settori per tutti i diritti civili e sociali delle persone. I LEA sono sotto l'ombrello protettivo dell'articolo 32 della Costituzione. E quindi hanno una tradizione più consolidata, più sicura, più forse tranquilla, anche se poi la garanzia effettiva dipende dal stanziamento delle somme con cui lo Stato deve integrare le risorse regionali per l'attuazione di questi servizi. I LEP invece devono ancora, i LEA sono elencati in tutta una serie, da ultimo in un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che attua la delega. C'è qualche problema su questo, ma in linea di massima la situazione è consolidata. I LEP invece sono tutti da definire e sono da definire con riferimento anche a un disegno di legge sull'aumento dell'autonomia delle regioni che desta a preoccupazione per altri aspetti, perché è oggetto di una pesante polemica sul fatto che possa frammentare in maniera eccessiva l'unità del paese e la sua solidarietà, che possa accentuare fratture tra regioni con cui vengono privilegiate le regioni che già stanno bene a danno di quelle che stanno male e andrebbero a star peggio.
Provo un po' a vedere se riesco a riassumere questa materia molto complicata. Se ho capito bene, noi possiamo dire che ad oggi sono in vigore i livelli essenziali di assistenza,
sì,
che riguardano
sì, compresa l'assistenza sociosanitaria, perché la definizione di salute data dalla Costituzione è non solo l'assenza di malattie, ma il benessere fisico e psichico e della persona.
Quindi la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sì.
E quindi i LEA fanno da ombrello in questo momento per tutti e sono garantiti dalla Costituzione.
Anche se il Servizio Sanitario Nazionale, come sappiamo, è in una profonda crisi e occorrerebbe rimodularlo, riorganizzarlo. Ecco. Ma c'è un'attuazione del principio di eguaglianza per tutti dei servizi in materia di assistenza sanitaria e sociosanitaria per un diritto fondamentale come appunto la salute e interesse per la collettività definito dall'articolo 32 della Costituzione.
Il rischio è che invece per quanto riguarda gli anziani fragili i diritti che
tutto questo finisca per trasbordare o per essere attirato da un altro tipo di assistenza, anch'essa importante, ma al momento più generica, più confusa e con minor spazio di attuazione, e cioè quella dei LEP, dei livelli essenziali delle prestazioni. È vero che la legge prevede per le prestazioni sociali un intervento legislativo, infatti che sto andando a cercarmi e vorrei ripescare, che deve assicurare questa uguaglianza, tant'è vero che si parla non più di LEA e non più di LEP soltanto, ma di LEP previsti esplicitamente per i servizi di assistenza sociale. Ecco, l'IVEAS, come vengono chiamati, con un decreto legislativo.
Però non sono i LEA, quindi il timore...
Però non sono i LEA, esatto. Verrebbe a distinguersi l'assistenza sanitaria in senso... potrebbe venire a distinguersi l'assistenza sanitaria in senso stretto dall'assistenza sociale. Il disegno di legge, la legge approvata recentemente dalle Camere sull'assistenza agli anziani, prevede esplicitamente la necessità di una distinzione, di un'integrazione e di mantenerli entrambi, ma c'è il rischio che questo discorso, nella confusione che si sta venendo a creare, finisca per risolvere per dare un'attrazione alla tutela dei come quelli che vengono chiamati LIVEAS, livelli essenziali dell'assistenza sociale, nell'ambito dell'articolo 38, comprensivi anche di quella che è l'assistenza sociale nel campo sanitario.
Quindi
io credo che debba invece quest'ultima restare a livello di prestazioni LEA, cioè sotto l'ombrello più protettivo dell'articolo 32.
Cioè rischierebbero quindi di essere magari meno tutelati, di non avere l'ombrello dell'articolo 32, e a questo, se ho capito quello che diceva prima,
chiamiamolo così, dell'articolo 38. Ecco, il 32 parla di diritti, di un diritto alla salute come diritto fondamentale. Il 38 parla di diritti civili e di diritti sociali, in termini più generici.
E questa genericità, se ho capito bene, lei dice potrebbe oltretutto essere ulteriormente indebolita da un'autonomia differenziata.
Un'autonomia differenziata delle regioni, perché la garanzia dei livelli delle prestazioni è assicurata poi dall'iscrizione a bilancio delle somme necessarie e delle somme cioè che lo Stato dà alle regioni per affrontare questa tematica, che devono essere impiegate unicamente ai proventi della finanza regionale. Ma più il discorso del stanziamento statale va a favore di regioni che già vanno bene, più si diminuisce la possibilità per le altre regioni che non chiedano l'applicazione dell'articolo 116.
Ecco, io ho una domanda molto specifica che è questa. Le associazioni che criticano questa legge dicono anche che verrebbe stabilito un quantum economico da destinare a questi interventi e che quindi quegli interventi non sarebbero garantiti di principio a tutti, ma dipenderebbero dalla somma che di volta in volta verrebbe stanziata.
Certo, ma no, non è il problema, è che la vera garanzia di questi livelli essenziali delle prestazioni non sta solo nella loro enunciazione, sta anche poi nella provvista delle risorse economiche necessarie a fare il fronte.
Grazie mille, grazie a Giovanni Maria Flick per essere stato con noi, grazie, a risentirci.
Chiarissimo, chiarissimo, grazie veramente della disponibilità.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di 37.2, ci vediamo domani alle 11 alla Pedana del Faggio, ci sarà anche la nostra Cora Aranci con noi naturalmente. Un saluto da Elena Mordiglia.
E da Vittorio Agnoletto, e vi aspettiamo numerosissime, numerosissimi. Arrivederci, a domani.